Cari amici di Radio Buonconsiglio, bentrovati. Questa settimana rifletteremo su un proverbio cilentano del Cilento. Il proverbio dice così: la beffa colpisce, la bestemmia no. Ripeto, la beffa colpisce, la bestemmia no. Ora vedete, il significato di questo proverbio è semplice e vuole dire questo. Vuole dire che colpisce molto di più la beffa che si subisce piuttosto che la bestemmia che arriva ad offendere Dio. E qui con molto rammarico dobbiamo riconoscere, cari amici, che è proprio così. Se subiamo un torto, siamo pronti a reagire, scattiamo d'istinto, rivendicando i nostri sacrosanti diritti. Ma come ti sei permesso? Chi credi di essere? Eccetera. Quando però viene offeso Dio, allora diventiamo tolleranti, diventiamo maestri di tolleranza e anche maestri di pluralismo, accettando senza reagire che si arrivi ad irridere la somma verità e il sommo bene che è appunto Dio. I santi invece agiscono al contrario. Accettano in silenzio qualsiasi umiliazione e calunnia, a meno che non si imponga una reazione per evitare scandali, mentre i santi giustamente reagiscono quando viene offeso Dio. Per cui, quando viene offesa la propria persona, si accetta tutto con santa pazienza, però quando viene offeso Dio no, si reagisce. Bene, noi facciamo il contrario. Reagiamo quando veniamo offesi noi. E invece facciamo silenzio, diventiamo, torno a ripetere, tolleranti quando viene offeso Dio. Ora, in questo modo non rispettiamo l'ordine delle cose, perché l'ordine delle cose che cosa ci impone? Ci impone che la priorità, il primato meglio di Dio, e poi il dover pensare a se stessi. Sappiamo bene che il dovere dell'uomo è prima di tutto rendere gloria a Dio e attraverso il rendere gloria a Dio raggiungere anche la propria realizzazione, la propria felicità, ma viene prima il rendere gloria a Dio, è un dovere di giustizia. Ci sono delle belle parole che scrisse il famoso scrittore latino Seneca. Seneca era uno stoico. Quindi aveva una concezione errata e ancora di fatto era influenzato dal paganesimo. Poi c'è anche una interpretazione del pensiero di Seneca, ci sono degli studi che rilevano nel suo pensiero alcune tracce anche di cristianesimo. D'altronde molti storici si stanno interrogando se eventualmente ci sia stato o meno un rapporto epistolare tra Seneca e San Paolo. Ricordiamo che Seneca visse proprio contemporaneamente a Pietro e a Paolo, perché poi visse durante il periodo neroniano. E Seneca inizialmente collaborava con Nerone, poi insomma venne calunniato, eccetera. E quindi, ma al di là del suo pensiero, torno a ripetere, anche al di là del fatto se si possano o meno trovare tracce di cristianesimo nel suo pensiero, ci sono degli spunti interessanti nei suoi scritti. E in un suo scritto lui dice così: è invulnerabile non chi non viene offeso, ma chi non si sente ferito. Quindi chi è il vero invulnerabile, cioè chi è il vero forte, dice Seneca. Il vero forte non è chi non viene offeso, ma chi non si sente ferito dall'offesa. Chi non si sente ferito dall'offesa, perché occorre molta più forza nel non sentirsi feriti dall'offesa piuttosto che il sentirsi feriti e quindi reagire, eccetera. Infatti la vera forza sta appunto non sta nel reagire, ma nel saper governare se stessi. E Gesù lo dice chiaramente, no? C'è quell'espressione evangelica che così letta Volendo interpretare alla lettera, lascia un po' interdetti, no? Quando Gesù dice: il regno dei cieli patisce violenza e solamente i violenti lo potranno ereditare. Detta così, questa espressione sembra un po' strano che Gesù faccia una sorta di nobilitazione, della violenza, che sottolinei l'importanza e la positività della violenza, ma la violenza a cui allude Gesù non è quella contro gli altri, bensì quella contro se stessi. Ed è la violenza più difficile a farsi, no? Perché è relativamente facile operare violenza contro gli altri, ma è molto, molto più difficile invece operare violenza contro se stessi. E allora, vedete, dobbiamo renderci conto che la logica del mondo non è la logica del Vangelo, e la logica del Vangelo ovviamente non è la logica del mondo. Purtroppo noi agiamo in maniera troppo conforme alla mentalità del mondo, quella mentalità del mondo che vuole che noi ci mettiamo sul piedistallo, quella volontà del mondo che, no, che vuole che noi, tutto sommato, abbiamo una sorta di autoreferenzialità, no? Per cui pensiamo che tutto ci sia dovuto, pensiamo che se facciamo qualcosa di buono, fondamentalmente è solo ed esclusivamente per merito nostro. Oppure se eventualmente sbagliassimo, non è tanto colpa nostra, ma quanto colpa di altro. Vi ricordate quando nel peccato originale, nel racconto del peccato originale, il Signore chiede ad Adamo, il quale ormai non ha più il coraggio di andare incontro a lui, perché si avverte nudo, nudo in questo senso va letto soprattutto come capacità di vedere totalmente dopo il peccato la propria piccolezza e la propria precarietà. E il Signore dice: ma chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Io non te l'ho mai fatto pesare questo. E poi il Signore dice: ma forse hai mangiato il frutto dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E qual è la risposta che diede Adamo? La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato da mangiare e io ho mangiato. Guardate che questa è una risposta terribile. Non solo è una risposta in cui Adamo scarica tutta la meschinamente tutta la responsabilità su Eva, ma addirittura quasi rimprovera tra le righe, no? Sotto sotto quasi c'è un rimprovero a Dio: la donna che tu mi hai posto accanto, quasi a dire: ma forse me la dovevi dare un po' migliore, quasi quasi la colpa è tua piuttosto che mia. Ecco, vedete la meschinità del peccato, la meschinità dell'autoreferenzialità. E allora noi ci conformiamo a questa mentalità, per cui, come dice giustamente il proverbio, finiamo col non sentirci offesi, no? Non sentirci colpiti, meglio, dalle bestemmie che vengono rivolte a Dio di tutti i generi, mentre subito scattiamo, ci sentiamo totalmente offesi quando invece viene colpita la nostra persona, viene, come dice il proverbio, beffata la nostra persona. Invece noi dovremmo renderci conto che la nostra unica ricchezza è Dio. Padre Pio diceva, San Pio da Pietrelcina diceva: chi ha Dio ha tutto, ed è così. E allora la nostra ricchezza non sta nella nostra persona, ma la nostra ricchezza sta nella grazia di Dio, che anima la nostra vita spirituale, che anima la nostra persona, nel senso proprio letterale del termine, animare, no? Quindi la nostra ricchezza non sta in noi, ma sta nella grazia. E la grazia che cos'è? È la vita di Dio, è la vita di Dio trasmessa alla nostra persona. persona. Dunque, cari amici, questo proverbio cilentano c'ha proprio ragione. La beffa colpisce, la bestemmia no. Sta a noi invertire il senso di questo proverbio. Bene, cari amici, ci salutiamo, vi saluto caramente e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Ave Maria.